If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Adesso tesoro mi voglio rilassare e accendi un videogame del tutto difficile che ti incazza, ma questo è rilassarti, non capiresti, cioè quella è molto vera, fa ridere perché è vera,
è proprio vera, soprattutto su StarCraft in realtà, cioè, dove
StarCraft è proprio la base. La cosa positiva di StarCraft in questo senso però è che nonostante la frustrazione o la rabbia che puoi avere perché dai la colpa al balance quando sei tu quello scarso, ok, è che proprio è uno schiaffo costante e è difficile, cioè puoi essere arrabbiato con te stesso perché non ti riescono le cose, ma c'è una trascensione della sportività a quel punto che capisci che sei te quello scarso, cioè è un bagno di umiltà che una volta che fai questo scatto, poi quando esci fuori da StarCraft c'hai la fame giusta.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di StarCraft e soprattutto delle storie che sono collegate a delle persone che sono collegate a questo gioco. Abbiamo già ascoltato il racconto di Flavio, di Vasa, abbiamo ascoltato una puntata di Costellazioni interamente dedicata al videogioco, come è nato e come nasce la passione per gli RTS e per StarCraft. Oggi però abbiamo un altro volto chiave per StarCraft in Italia con noi. Oggi vediamo qui collegato Mobius. Riccardo, ciao.
Ciao a tutti, va? Ciao. Bene, 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 grazie.
Allora, come sempre, evitiamo spoiler iniziali raccontando al pubblico chi sei con un'introduzione semplice, perché l'obiettivo della puntata sarà proprio quello di andare a scoprire la tua storia. Quindi ti faccio la primissima domanda di rito di Coordinate. Quindi hai un primo ricordo legato al videogioco, quel primo momento che ti ha fatto innamorare del videogioco?
Il primo ricordo lo assimilo soprattutto a casa di mia nonna, dove mio zio giocava, aveva la PlayStation, la prima PlayStation.
Ok.
E mi ricordo questi cubetti che comparivano sullo schermo e mi sembrava una roba spaziale, fondamentalmente. E poi lo zio è di quelli, diciamo, simpatici, quindi ancora di più volevi vedere cos'era.
Ok, quanti anni avevi? Eri piccolo?
Anche perché diciamo che a casa mia la parte tecnologica è arrivata molto tardi e sempre a pezzi e bocconi, quindi la fame ha contribuito, se vuoi, a voler arrivare, no? nel mondo del videogioco. Con le elementari, forse tra fine elementari e prime medie.
Da quel momento poi ti sei innamorato del videogioco e hai continuato a videogiocare, insomma da qui come arriviamo poi a StarCraft, effettivamente al primo ricordo legato a StarCraft?
Diciamo che volevo videogiocare, questo è di sicuro. StarCraft è arrivato dopo che è arrivato il computer fisso di casa. E StarCraft me l'hanno fatto conoscere due compagni di scuola che erano più dotati a livello tecnologico di sicuro, e quindi li sentivo parlare di vari videogiochi, fra cui StarCraft, e addirittura giocavano insieme online e ci giocava anche il loro zio, facevano le squadre con il primo clan che avevano. Dicevo, ma che è sta roba? Allora la voglio vedere. Così trovato il gioco, poi vabbè, gli è diventato amore a prima vista, insomma, il primo StarCraft, non c'era già più storia.
Ok, guarda, in realtà la storia è anche abbastanza affine alla mia, perché anch'io ho iniziato a videogiocare quantomeno nel mondo PC quando a casa di mio zio scoprì che esisteva questo computer, questa entità suprema dove potevi far girare i giochi, e tra le altre cose io ebbi la fortuna di provare tra i primi giochi proprio StarCraft. Fortuna o sfortuna, non saprei, perché al tempo ero molto piccolo e il gioco non era semplicissimo da capire, però comunque diciamo il single player, la campagna più o meno tiravo dritto per come lo capivo, con quattro SCV fissi e via. E quindi ok, quindi arrivi a scoprire StarCraft attraverso, diciamo, dei compagni sì, di classe, e da qui invece come arrivi a dire che figata, voglio che la mia vita sia in questa direzione qui, cioè voglio che il videogioco in qualche modo sia nella mia vita anche come passione, ma anche poi come una potenziale professione?
Allora, di base c'è un po' la fascinazione, vuoi perché non lo avevi, quindi lo desideravi, la parte tecnologica di scoprire, un po' smanettone lo ero, poi non lo sono mai stato davvero, perché a livello di computer la mia conoscenza si ferma alle cose sostanzialmente basiche, no? Però di far funzionare le cose, la sfida la sentivo sempre, e questo nei giochi, cioè gli amori platform, Zelda, Super Mario, poi l'evoluzione più GDR, Final Fantasy, questo è un po' il substrato, se vuoi, certo, culturale direi quasi, no? Se vogliamo già buttarla.
Sì, guarda, hai proprio citato dei titoli che sono sempre
sono generazionali, no? Se vuoi educare qualcuno, di dire che a tot anni provi Super Mario, poi c'è Zelda, e via via con temi sempre un po' più maturi.
Esatto.
Quindi questo da un lato, dall'altro c'è il fattore che a volte, cioè lo vedo un po' scomparire delle volte anche nelle discussioni, ma c'è il fattore sociale, civile, vero, reale. Sì. Io mi sono avvicinato perché i miei amici ci giocavano e volevo far parte un po' del gruppo, volevo anche capire cosa facevano loro, se potevano essere i miei interessi. Ero meno freddo di così, volevo semplicemente essere in compagnia, se giocavano a pallone, certo, giocavo a pallone come era prima, perché prima stavo sempre in strada praticamente a giocare a pallone. Più scegli le scuole, le amicizie girano, cambiano, e dal giocare a pallone poi tennis, poi giocano ancora a tennis, ma questi compagni giocano anche su StarCraft, vediamo che cos'è questo StarCraft. Quindi questa voglia di partecipare c'è sempre, e lo dico perché poi è stata la molla per impegnarsi di più a livello di community di StarCraft 2, okay, perché all'università, insomma, succedono mille cose, quindi non ci stai troppo a badare, però facevo, diciamo, attività di un po' in associazioni, un po' scrivevo sotto il profilo giuridico alcune cose, perché ho fatto, insomma, giurisprudenza, quindi nel mio paese scrivo un po' di articoli. Poi dico, ma a livello di interesse, perché non provare a sentire anche sul lato di videogiochi? Anche perché sotto quel profilo ho riscoperto tramite un altro mio amico il casting vero e proprio. Che cosa vuol dire guardare una partita commentata del gioco a cui stai giocando? StarCraft 2 era uscito da poco e mi guardavo Tasty Startosis, il GSL del coreano. Sì. Che quando senti questi che... Beh, un po' di inglese fortunatamente l'ho sempre abbastanza masticato per serie, cartoni animati, videogiochi, appunto, senza videogiochi io l'inglese magari, certo, non avrei avuto la naturalità che posso pensare di avere adesso, e quindi questi che parlavano, si divertivano, scherzavano, parlavano di tutt'altro, poi nel gioco l'emozione, la descrizione, poi sono diventato giornalista, quindi sta cosa magari un po' anche contribuito. E quindi faccio, no, devo fare anch'io questa cosa qua, per forza. E ce l'avevo già perché commentavo già, per dire, le partite di calcio. o ai giochini di calcio facevo il commento di quando giocavo.
Ok.
Cioè, c'era okay. qualcosa che via via un po' cresceva. Quindi, ok, StarCraft 2, ok, chi c'è che fa cose? E così ho conosciuto alcuni vecchi esponenti del clan punk che stavano un po' smettendo di giocare, erano in fase un po' così, stavano diventando element della Element multigaming. Quindi in quella fase un po' così confusionaria scrivo a un po' di gente, dico ma ragazzi se avete bisogno, e da lì è cominciata, credo fosse il 2013-2014, un po' l'inizio di avventura, e lo scopo era commentare, ed ero ancora tra il silver e l'oro, però l'obiettivo che quindi di lega abbastanza diciamo più bassa.
Quindi
però...
ti proponi tu insomma per provare questa cosa, ma in mente avevi già... che questa cosa, il sogno era magari arrivare a fare questa cosa a livello lavorativo, o lo facevi per passione, per stare in compagnia?
No, era divertimento puro e singolo, tant'è okay. che questa è una cosa che già, cioè, l'obiettivo quando ho visto gli streaming, perché io prima non avevo neanche sì. la connessione per vedere gli streaming, quindi cioè, certo. era tutto più complicato, l'ho visto da un altro, faccio no, ma io devo avere la connessione allora. Poi con l'università, anche lì non c'era neanche il computer all'università, però ci si riesce ad arrivare diciamo a queste basi tecnologiche. L'obiettivo era commentare perché era la cosa più che già mi divertiva. Poi però capisci che devi anche migliorare a giocare di base, ma perché scopri effettivamente un sacco di cose. Non arriverai mai a livelli davvero alti, ma la meccanica, l'impegno, la dinamica di team, che poi sono quelle famose soft skill che si chiedono nei curriculum sì. alla fine, no? E le impari facendolo, quindi cominci così, cominci a giocare, c'è il giocatore più bravo che sostanzialmente dice vuoi commentare? Sì, ma gioca con me intanto, vediamo che cos'hai. E quindi ti confronti, cresci di fatto... E ci arrivi poi a vedere che alcune cose, spazio ce n'è. Vasacast
sì.
era al pari, in fase un po' calante, cercava caster per un mese, due, qualcosa del genere, ci ha provato, mandai un replay commentato che Vasa vide anche, l'ho scoperto solo tipo 10 anni dopo, e disse, bah, sì, però ormai stiamo chiudendo, e non mi rispose mai, l'abbiamo scoperto solo dopo, tipo... davvero 10 anni dopo, quando ci siamo ritrovati nel 2018 in sostanza, 2018-2019, per l'Intel Extreme Masters 2019, che poi commentammo a Montevarchi, paese di Vasa. Cioè, cose...
Incredibile, credo il momento più divertente che ho visto su StarCraft 2 Italia. È stato quel torneo, veramente.
Quello è stato magia, cioè...
Sì.
Una cosa proprio la quintessenza delle cose fatte a braccio solo per passione, chiedendo aiuto
sì.
con tre cose, ma hai messo in piedi la sala, hai chiesto ha chiesto il favore a quelli che avevano gli uffici, abbiamo spostato tutto, abbiamo messo in piedi sta cosa surreale con i manichini, i telefoni d'epoca, ma uno spettacolo, è stato uno spettacolo.
Però raccontami meglio come arrivi a questo sì. evento, quindi da effettivamente scopri che ti piace iniziare a castare le partite, fare la telecronaca, diventi sempre più bravo, però come si evolvono le cose, anche in termini numerici, cioè di sì. riscontro che hai con la community?
Allora, conta che è stata una cavalcata per certi aspetti solitaria, se vuoi, perché, o meglio, inizialmente sì, ma è una cosa proprio di volontà singola di base, perché se non sei tu a tirare, che c'hai tu in testa la tua cosa, motivi per a un certo punto lasciare li trovi ogni centimetro.
Certo.
L'inizio però è stato molto favorevole perché i vari compagni che c'erano volevano giocare, e quindi i tornei che hai fatto iniziali, che sono quelli che commentavo, sono quelli dei punk barra element. Nei tornei c'era ancora l'Italian Team Championship
sì.
o come si chiamava prima, era diversa, Team Championship l'abbiamo chiamata dopo, Italian Team League, una cosa del genere, e commentavo le partite degli Element Punk, in sostanza. L'abilità era ancora meno impostata, avevo meno fluidità e riuscivo anche a inventarmi meno battute o cose del genere, perché poi il nostro stile è molto, certo, diciamo, non dico sopra le righe, però delle volte ci lanciamo in paragoni o cose che in un cast diciamo più istituzionali non ci starebbero, però questa è un po', se vuoi, la scuola Vasa in un certo senso, esatto, ma lui è inarrivabile lo stesso. E però mi ha aiutato tantissimo la voglia di commentare la propria squadra, quindi tra il divertimento di commentare e il tifare i tuoi giocatori in un certo senso, perché io poi la sezione StarCraft l'ho gestita per anni, però all'inizio ancora no, aiutavo come potevo, e quindi erano i giocatori con i quali poi giocavi anche tu, cioè fondamentalmente sì, ti allenavi o ti allenavano loro perché loro erano più bravi,
certo.
E quindi questo parteggiare eccetera, siamo nel 2013-14 in sostanza, perché un annetto e mezzo le varie RCTL o Team League Italiane o Improv, tutti i tornei insomma diciamo secondari, si partecipava, andavo, scrivevo la news, facevo il report, trattavo anche con gli avversari per mettere in piedi le varie partite e poi le commentavo. E quindi questo modo di trascinare, se vuoi, c'era, e la gente era infogliata perché vedevi i tuoi compagni che giocavano, no? Quindi ti divertivi un sacco. Gli spettatori li facevi 5-6, i tuoi stessi giocatori, che poi erano 10, 15, 20, perché magari la cosa si muoveva e c'era ancora un po' di attività da questo punto di vista. Lo fai, migliori un po', a livello italiano di commenti internazionali non c'era più niente, ancora non ci pensavo, però dici vabbè, tanto io vado per il mio, poi chissà, seguivi GSL eccetera,
certo.
Poi più va avanti là, gli anni, 2015 comincio a dire bah, proviamo a chiedere che succede, chi c'è in giro, come si fa, e lì ci sono le prime difficoltà perché cominciano un po' i discorsi di autorizzazioni eccetera, però allora era tutto molto più semplice, c'era meno formalismi, penso anche meno grandi accordi di trasmissione di videogiochi, ok? Quindi fondamentalmente beccavi l'admin illuminato di turno, ti diceva sì, vieni, ti passavano i link a quello che ti serviva e cominciavi a fare gli streaming senza troppi problemi. Si cominciò così a fare pezzetti dei VCS, allora si chiamavano. Fino poi a un Event Live 2016 che io non c'ero, anche se insomma ero presente in zona, facevo a Milano mi pare, una cosa one shot. Poi da lì in poi però serviva più essere più strutturati, più costanti, e da lì mi inserì prima con tramite sempre Element Multigaming, fino al mi pare BlizzCon 2017, dove andai a firmare proprio il documento dove ti impegnavi a rispettare tutte le varie direttive, così anche nel 2016 mi pare, perché insomma quegli anni là. E comunque si cominciò proprio a fare questi streaming, fino a che non si strutturò un vero e proprio, diciamo, gruppo di lavoro, che poi siamo io, Monta e mia nonna di base, ma c'era anche tutto un sistema prima con Element, dove c'erano anche altri che partecipavano, castavano, si mettevano in piedi per ESL, anche il mio primo evento effettivamente, il primo riconoscimento live, diciamo così, è stato l'Intel Extreme Masters 2018, dagli studi di Bolzano, che mi chiamò Akira Simone Trimarchi per fare il giorno finale all'IEM, quello l'esordio, diciamo, poi al cast, al desk vero e proprio, diciamo, l'e-sport quello vero, se la vogliamo dire con un tono, diciamo, fintamente serio. E quello quindi punto di arrivo in un certo senso, ma di partenza, perché poi da lì, che sia per ESL o poi si arrivò addirittura a fare con l'Espro Tour, dopo che insomma i VCS passarono a ESL, chi commenta, chi non commenta, licenze, non licenze, e io continuavo a chiedere, a volerla fare, quindi alla fine è 3 anni e spicci che è tutto sul mio canale poi alla fine.
Certo, quindi ok, quindi si parte dai compagni di classe per poi scrivere a un po' di persone, man mano si struttura questa storia di casting di StarCraft in Italia. Quindi tu hai mai avuto effettivamente il sogno di lavorare, cioè di fare questo come lavoro, oppure è una cosa che tuttora porti avanti solo ed unicamente per passione, per tuo piacere personale?
95% resta piacere e passione personale, non okay. ce n'è, anche perché stiamo parlando di StarCraft, parlassimo di giochi molto più attrattivi, magari il discorso sarebbe diverso, ma il punto okay. è però, come dico sempre, StarCraft scuola di vita è anche strumento, perché in tutta questa, diciamo così, carriera, poi in realtà il fatto che sei presente, ti impegni e ci sei, è cominciata anche un po' una collaborazione con i Clash in questo frangente, e ad esempio le community series dei Clash che l'hanno fatte per vari livelli importanti, quando hanno preso Raynor, giustamente loro volevano avere più copertura anche in Italia, certo. hanno fatto un paio di eventi importanti, anche degli streaming della parte competitiva, lì c'eravamo e è stato un contatto comunque importante, anche perché lavorativamente parlando, a livello giornalistico, ci sono state anche collaborazioni vere e proprie di lavoro che sono nell'ambito e-sport, ma sono poi separate dal casting. Come ha detto Stampa, ho seguito Raynor quando ha vinto poi il campionato del mondo, castato dalla... Eravamo in realtà già a casa mia quello, ma lui aveva già fatto una finale mondiale sì. Ed è arrivato secondo quando eravamo sempre dalla Clash House, però fondamentalmente già lo aiutava un po' a smistare i Clash lato comunicazione Stampa classica. Poi con Raynor che vince, sono arrivati tutti a chiedere un pezzo di Raynor e siamo arrivati al fatto che io sapevo già tutte le risposte a tutte le interviste e praticamente sentivo Riccardo 5 minuti, allora c'è questa domanda, rispondiamo alla stessa maniera, vai, a posto, e praticamente gli rispondevo io, cioè, perché di fatto erano le stesse cose, e ti ritrovavi a spiegare alle persone cose che per noi, diciamo così, sono di una banalità sconcertante, ma che per il, tra virgolette, mondo esterno, che poi è la stragrande maggioranza di chi poi vive nel mondo e usufruisce dell'informazione, non sa niente. Ti dico questa cosa che mi ha fatto un sacco ridere. Per un addetto stampa di un'istituzione comunale, okay. quando gli spiegavo, c'è StarCraft, questo gioco con cui competono per la supremazia nella galassia tre razze, terrestri e due alieni, Zerg e Protoss, bla bla bla. E questa mi ascolta, no, bello, bello, ma senti, io vorrei scrivere questa cosa qua, ma posso non usare la parola razza, è un po' brutta. E faccio, ho spiegato tutto, cioè le cose, l'importanza, il valore, i tornei, e di tutto quello che mi vuoi chiedere, non ti piace la parola razze, cioè io capisco l'attenzione a livello, però stiamo parlando di alieni e razza umana, nemmeno dici...
No, infatti, l'umanità intera. Però sai che... Ti dico la verità, sai che anch'io quando ho registrato l'episodio di Costellazioni dove parlavo di StarCraft, anch'io mi sono posto questa domanda, ma sarà corretto oggi dire la parola razza? Poi ovviamente contestualizzata, certo, non c'è
sì,
nessun problema.
Sì, nel gioco è attaccabile, voglio dire, no? Poi è chiaro che storicamente, no? Può avere dei valori diversi e un'istituzione può avere le sue prerogative, ma insomma, ora... dovremmo anche cercare di evitare di avere tutta questa paura, altrimenti dai un valore, ovviamente. Un potere alle parole al di là di te che le dovresti usare, cioè, queste derive specie in ambienti che pagano anche preconcetti o pregiudizi, questa cosa è ancora più amplificata e direi che nel tempo lo si nota ancora nella concezione proprio dell'idea di videogioco che c'è, che è certo. diffusa ancora.
No, poi immagino comunque avere a che fare con degli outsider, con qualcosa di molto preciso e in realtà incognito come StarCraft, perché sono altri i titoli e-sport seguiti in realtà, almeno nel nostro paese. StarCraft rimane purtroppo una nicchia e credo che Raynor in realtà abbia aiutato tantissimo a non far morire questo videogioco in Italia, almeno per quella che è la mia percezione.
Ti quindi posso dire? Sta...
Dimmi.
Sì, ha aiutato, ma se non ci fosse stato un Raynor, credo che una buona parte dello Zocco Duro sarebbe rimasto in piedi a fare le sue cose duro e puro, indipendentemente dal fatto. La cosa incredibile è che a delle volte non mi sembra che lo Zocco Duro di StarCraft abbia idea a livello esterno quanto Raynor abbia e conti ancora, nonostante tutto, nonostante StarCraft piccolo, eccetera. È vero che non entra in realtà poi questa cosa nel dibattito, diciamo, reale, no? Perché i videogiochi, certo, restano una cosa che frega poco, anzi, spesso e volentieri sono il calcio d'angolo di chi ha poco altro da dire, nel dubbio dice sì, ma i videogiochi sono violenti, abbiamo paura, cioè... Questa cosa qui non è, però ci sono degli esempi interessanti dove si può discutere. Io, grazie sempre all'eSport, sono stato relatore al Focus Live, sempre tramite questa esperienza, sì, con i Clash, e lì vedi che però c'è gente anche che è in grado di trattare queste cose con un taglio molto più ragionato. Anche una collaborazione che si è fatta con Wired, con l'interesse, la carriera di Raynor, è chiaro che è di settore, ma è stato trattato già in un modo molto più competente che dalla stampa generalista, che ti chiedono sì, ma quanto guadagni, e a scuola come vai, perché tanto queste sono le due cose che ti chiedono,
certo, principalmente. Sì, sì. Quindi, sì. Okay,
c'è spazio,
secondo me è stato, insomma, ha portato beneficio in generale al settore eSport italiano, e dicevo anche su StarCraft, proprio perché comunque in qualche modo ha attratto curiosità verso questo videogioco, che altrimenti era solo e unicamente quella nicchia di super appassionati, perché effettivamente vedo che anno dopo anno gli RTS in generale, sia in Italia ma in realtà anche nel resto del mondo, con alcune piccole eccezioni, però stanno calando sempre di più a livello di interesse. Secondo te, intanto, questo trend che io sto notando esiste davvero, e come vedi il genere degli RTS da qui ai prossimi anni?
Allora, ci sono varie forze, no, che fanno, che si scontrano. Quello che ho visto nel tempo, che è un po' un'evoluzione assolutamente opportuna, è quello che, da un lato il gioco vuole essere un po' più vicino all'utente, e meno farsi inseguire. Da un certo punto di vista è positivo, perché funziona meglio, ti genera più mercato in generale, quindi il videogioco, se si struttura, per forza di cose deve cercare di abbracciare anche più utenti possibili, sì, quindi questa apertura dobbiamo metterla in conto. Questo porta, dall'altro lato della medaglia, una maggiore difficoltà ad avere quel tipo di sfida, anche un po' frustrante, che ti fa anche del bene se ti vai a confrontare con esso. E questa frustrazione, questa ansia di arrivare, un po' è vista in modo negativo, non viene vista in modo sano, no? Perché poi il gioco StarCraft è un gioco molto competitivo, che ti devi mettere lì a studiare se vuoi avanzare. Io sono skillcappato perché le mani sono limitate, ma poi anche perché, pure se posso mettermi a studiare, a mettermi a fare la practice di un'ora su una build, ma io, cioè, non mi verrebbe mai, resto, no, certo, nel mio bacino di diamante bravo che batte quando gli va bene, quando è in forma qualche master, ma poi gioco malissimo, cioè gioco proprio a cazzo, cioè detta tra noi. E invece se vuoi competere bene devi salire, e questa frustrazione a livello basso si vive ancora presto. Cioè, è molto diffusa. Pensa, e l'RTS di StarCraft è uno dei più difficili, ed è quello che il nuovo genere, o comunque il nuovo trend, vuole evitare di farlo, però è anche un po' congenito nell'RTS spinto, diciamo così, no? E quindi chi investe piuttosto va su qualcosa di leggermente diverso. Quindi il trend penso sia quello per forza. Se però poi ci sono delle nuove sfide, e io credo anche in una certa ciclicità, se una cosa scompare, si rigenera spazio di mercato per qualcosa di nuovo, che possa piacere ai vecchi e magari raccogliere i nuovi.
Okay,
ecco, sì, che qualcuno ci può puntare. Qualcuno c'è che vorrebbe fare qualcosa, al di là di tutto, no? Chi è uscito da StarCraft, c'è questo fantasma che si aggira per gli RTS, e sì, vedremo, sì, come, sì, sarà Stormgate.
Vedremo come sarà.
C'è, sì, certa attesa.
Ma vediamo. Allora, dici benissimo, nel senso che, diciamo, l'entry level per giocare a StarCraft online è, quindi confrontandoti con altri giocatori, è altissimo rispetto, sì, ai giochi che più vanno. Cioè, comunque tu entri in partita e non ci capisci niente per tutto il primo mese, finché non ti metti a studiare, a perfezionare ogni micro meccanica all'interno del gioco. E questo chiaramente allontana un sacco di videogiocatori, da questo tipo di competizione, almeno all'interno del videogioco, perché poi in realtà credo che tutto quello che è il single player, seppur forse visto in modo marginale oggi, però è accessibile alla grande. Secondo me è fighissimo il single player che c'è sempre stato.
Assolutamente.
E d'altro lato, anche in titoli un po' più accessibili come un Age of Empire, ad esempio, che comunque poi ha tutto il suo livello di profondità, però mi sembra un minimo più accessibile, anche lì, a parte qualche fuoco d'artificio iniziale, l'interesse tende a spegnersi molto presto. Ora, tu in realtà hai buttato lì alcuni concetti che sono molto interessanti, perché effettivamente c'è questa ciclicità, quindi oggi i numeri sono bassissimi, chissà che tra un paio d'anni di più, magari di meno, adesso bisogna vedere effettivamente questo Stormgate come sarà, non si ricrei questo interesse verso gli RTS. Ovviamente io me lo auguro, sarebbe bello, io non ho mai perso la passione per questo genere. Continuo a vederla difficile, perché poi ci sono anche tante dinamiche esterne al videogioco per arrivare agli utenti, nel senso che se io mi ritrovo ora a guardare una partita di Valorant, ad esempio, non dico che non so niente del gioco, però non so neanche le abilità dei personaggi, non sono proprio andato a fondo, però la guardo ed è una figata da guardare, mi ci appassiono se c'è un buon commentary. Se invece devo guardare ad esempio StarCraft e non capisco il gioco, almeno a livello medio, non capisco effettivamente che cosa sto guardando, quindi c'è anche questa barriera secondo me al momento. E poi ovviamente chi fa il commentary spiega e cerca di creare un racconto che sia comprensibile a più livelli della partita, però ci vedo anche questa problematica. E quindi ok, quindi tu sei fiducioso sul futuro?
Un po' sì, nel senso che sono possibilista, perché sulla fiducia è tutto un po' da vedere, però possibilista questo sì, anche perché non dimentichiamoci che ci sono altre due questioni. Una è che dobbiamo cominciare a noi stessi essere abbastanza consapevoli del fatto che il videogioco come fenomeno di massa è relativamente recente comunque, e l'eSport come fenomeno di massa è agli albori.
Neonato,
ma lo sarà un po' per forza di cose, perché se tutti quanti crescono oggi a 15 anni vedendo che c'è del competitivo su qualunque gioco che loro abbiano fatto dai 10 ai 15 anni, è normale che magari non ti appassionerai come il calcio. Ma se c'è la possibilità, e a livello mediatico di palinsesti TV ormai, cioè stiamo parlando del paleolitico, cioè chiunque si informa, fa cose online on demand o trova, la sua nicchia, i suoi utenti, il suo mercato lo avrà sempre, quindi ci sarà un mercato anche per chi è cresciuto, chi ha giocato anche cose più storiche come magari gli RTS. Quindi tra l'altro anche come investimenti c'è quel frangente in cui chi avrà, metti 40, e non ci sono troppo lontano, 40 anni fra 2-3 anni o fra addirittura 10, avrà, si immagina, anche più potenzialità di spesa rispetto a chi avrà 15-20 anni tra 10 anni o cose del genere. Quindi uno sponsor può avere interesse in quest'arco di tempo di provarci a dar maggior forza a un prodotto del genere. In questo frangente c'è spazio per evolvere, per sperimentare, trovare un RTS che magari accontenti un po' tutti. E quindi questa c'è la possibilità. Quell'altra non me la sono scritto, quindi adesso non ti direi, ma questo fatto un po' mi ci fa pensare, mi ci fa un po' sperare.
Ok, guarda, mi accodo a te allora in questo possibilismo, perché mi sembra figo in realtà essere costruttivi. Faccio fatica, devo dire, a immaginarmi un futuro roseo per questo genere, magari anche reinventato, però in realtà io aspetto Stormgate e ci spero anch'io che sarà la figata.
ci possono anche, tanti, ci sono anche altri più indie, più strani. Io guardo, seguo anche Beastie Cutie, che è ex giocatore di StarCraft, sì. Lui li prova tutti, è una macchina, cioè roba carina. È che anche lì io dico, questo potrebbe anche piacermi, ma non mi metto a impararlo magari 2 settimane, perché per 2 settimane certo. Piuttosto mi faccio 2 partite a StarCraft, ma... Se dovesse prendere qualcosa di semplice, quindi andare oltre la nicchia storica che ti vai a costruire, si può vedere. È chiaro che il filone punta tutt'altro. Mobile gaming, ragazzi, quella è la roba che funziona di fatto e funzionerà sempre di più, proprio perché così si evolve il sistema anche hardware del gaming. E qui questo farà la differenza. Poi vediamo, cioè, potrebbe anche venire tutto a livello fisico, cioè già ci sono Pokémon Go, alla fine è gente che fisicamente va in giro a esplora, non so che fine abbia fatto Pokémon Go, però quando è uscito vedevi gente che faceva gli incidenti per andare in giro a prendere i Pokémon. Sta roba, se risuccede, può anche succedere con declinazioni strategiche e giochi possibili.
È vero, il futuro è assolutamente imprevedibile, anche vista la velocità con la quale succedono le cose e avanzano anche le tecnologie. E va bene, quindi in tutto questo percorso all'interno del videogioco, al di fuori della community, del mondo di StarCraft, tu chi eri? Cosa facevi parallelamente, diciamo, nella tua seconda vita più tradizionale, forse?
Allora, io ho studiato linguistica e liceo linguistico, quindi poi università, giurisprudenza, laurea. Mentre mi laureavo, cominciavo un po' a scrivere in quella fase di associazionismo, no? Sì. Per diciamo blog locale, un po' politica, un po' civismo. E in questa fase, quindi, cominciavo anche a vedere che succedeva nell'eSport. Poi di fatto divento giornalista mentre mi sto laureando, e da lì in poi ho fatto questo lavoro, sempre prima un po' più a collaborazione, poi strutturato, giornalista online per il gruppo poi City News, che ha varie redazioni un po' in tutta Italia, ed è la mia occupazione principale. Insieme a questo, poi, dato che l'interesse un po' per comunicazione e creatività è sempre un po' lì in zona, sul fronte copywriting, brand identity, cose di questo genere, ci sto un po' attento, un po' leggi, un po' collabori con amici conosciuti su StarCraft, che sono anche grafici, lo fanno di lavoro, ecco che accodi anche cose di questo genere. Con i Clash, ha detto stampa, è stato per più di un anno alla fine. Poi, nel senso, se ci si chiama, ci si rincontra, se c'è qualcosa, magari si imbastisce anche. Però per adesso, insomma... Quel okay. Capitolo è un po' fermo.
Ok, vabbè, certo, ovviamente conoscendo persone nel gioco, poi queste hanno spesso e volentieri un impatto anche nella vita vera. Me lo raccontava in modo molto forte anche Simone Akira,
certo.
Che effettivamente questa cosa di giocare poi porta veramente a una vita totalmente diversa sul fronte relazionale, di agganci che ti vai a creare, che poi ti servono anche per tutto il resto che non è
ma poi lui c'aveva proprio, cioè, la commissione vita eSport era proprio sulla sua pelle, no? Pionieristica,
certo. È vero,
anche tanta gente che lui ha conosciuto mi raccontava delle volte ha fatto percorsi ancora più incredibili in un certo senso nella vita appunto vera, ma è una scuola, no? Un po' come quando dici, per strutturare la tua esperienza, le tue capacità di andare a fare sport di squadra, scuola di musica, che ne so, l'attività videoludica è tanto quanto, ma...
No, tra l'altro io rivedo in tante persone con cui ho parlato all'interno di StarCraft un che di pionieristico, perché in realtà anche quello che hai fatto tu a livello di caster, certo c'erano degli esempi magari che potevi vedere, però non stento a credere che tu in quel momento non avessi l'idea di dire io faccio questo di lavoro, perché non si sapeva ancora che questo poteva diventare un lavoro, forse c'era il primo sentore, ma era tutto da costruire, da scoprire, almeno per come me la vivo io e me la vivevo ai tempi io. Cioè non avevo in mente questa
altrove,
cosa.
Altrove, diciamo così, questa cosa di spettacolarizzazione, quindi di lavoro, era già più strutturata, ma parliamo comunque di Corea, di Stati Uniti, questi posti qua.
Ovvio.
In Italia c'è questa cosa, ma credo che siano comunque, per la grandissima maggioranza, lavori di fatto occasionali, ed è più gente che magari lo vuole fare. Io l'ho messo come opzione, io lo faccio per conto mio, a prescindere, con l'indipendenza del progetto, quanto possibile, eccetera, mi deve andare bene. Poi se la cosa funziona e riesce ad avere un rimborso spese o tirar fuori qualche cena per essere contento e dire che hai fatto un po' di dirty sport money, quindi sono meme che girano, tanto di guadagnato. Insomma, se uno lo facesse per i soldi, chiaramente no. Però cioè, è proprio una questione di soddisfazione, perché poi ti trovi in mezzo a cose di soddisfazione. Cioè, una mia soddisfazione da dietro le quinte, che di fatto nessuno lo sa, ma sono dettagli che fanno figo, se te lo sai a livello di professionale, con collaborazioni con i Clash, Raynor vince il mondiale, e ti ritrovi poi a far cosa? A fare da tramite per far fare le prime interviste su Twitch di un ministro ai giocatori Clash, Raynor e Paolo Cannone, con la ministra, allora Dadone, Fabiana Dadone.
Bellissime interviste.
Le prime due, cioè a fare con non so se era sottosegretario o comunque fa parte dello staff della ministra, cioè le domande, le cose così, abbiamo deciso in due, io questo, e poi portavamo all'appuntamento i due giocatori con la ministra. Poi dice, passa il numero della ministra a Raynor e a Paolo, che così si vogliono ringraziare, va bene, lo facciamo. Cioè, ed è la prima volta che in Italia un ministro faceva una cosa del genere.
Infatti,
su Twitch.
È stato incredibile e mi spiace che non ci sia stato poi un seguito anche nei, diciamo, governi che sono arrivati dopo.
Sai, lì e poi è molto politica, no? Nel senso, di questo obiettivo. Però è carino che poi ti trovi a dire allo staff della ministra: mi raccomando, ragazzi, mettete in evidenza il video, perché altrimenti si perde dall'online. Ok, questo lo dirò allo staff tecnico. Vabbè, fatelo presente, cioè, fa così, no?
Vabbè, è stato difficile far coesistere la vita nel videogioco e quella al di fuori.
A volte è un po' più impegnativo, diciamo, ci sono stati momenti un po' più complessi, perché ad esempio durante un torneo che eravamo a Bolzano vivevo una situazione, diciamo, particolare con la ex fidanzata adesso, no? Quindi quando sei in mezzo a queste cose, che non c'entra niente l'e-sport, però anche lì magari non è che avresti tutta questa voglia di per sé di andare in cast e tirar fuori i numeri di sempre, ti ci ritrovi, oppure sai che tra l'altro settimana prossima ci sono 3 giorni di torneo, e sai che per 3 giorni finisci di lavorare, attacchi lo streaming e finisci all'una, alle 2 magari, quindi un po' pesantuccia può essere, però lo metti in conto e lo fai, cioè ormai è una cosa quasi,
se c'è la passione
è quasi un principio, cioè tirare fino a che non salvare l'e-sport, diciamo sempre nel meme, perché alla fine cioè, è sbagliato, penso, perché alla fine non è che stai facendo niente di che di messa lì, però dopo tutti gli anni che ci sei stato, il divertimento e tutto, anche per quei pochi che ti seguono, no, che sono sempre lì, ma sei ancora è un pezzettino di storia effettivamente, quindi questo un po' te la senti, te lo vuoi anche un po' raccontare tu, no?
Ti
mancherebbe se non ci fosse, quindi
dipende da quale punto di vista la guardi, però indubbiamente al di là del numero, che può essere alto o basso, di persone che
ti
vanno a seguire, però anche, non so, adesso ti dico, anche 10 persone che arriva al torneo, si possono guardare il torneo in italiano e gli fai compagnia, no? Raccontandogli le partite, secondo me è una cosa che ha un valore gigante. Almeno io, ad esempio, me la vivo così, cioè do molto valore alle persone che fanno questa cosa, che mi intrattengono, mi danno la possibilità di fruire di un contenuto nella mia lingua, perché poi se no potrei seguire ovviamente il cast, non so, ufficiale magari.
Sì, 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 sì.
Però non è la stessa cosa, anche perché, non lo so, siamo italiani, siamo un po' più sopra le righe e quindi ci piace avere quel tipo di commento. Io mi sono affezionato tanto anche al tone of voice del vostro lavoro e secondo me veramente personalmente ha un valore gigante. Anche se non siamo in 8.000,
no, è chiaro che ti dà carica quando vedi i numerini che si alzano e quindi ne risente lo streaming, però il tono c'è, ma è proprio una questione di esserci, di non aver chiuso la cosa, perché cioè, anche quando dici gli RTS ci saranno, non ci saranno, intanto ci sono, intanto la bandiera è ancora presente, cioè, hai perso quando la partita finisce, cioè, questa è anche una cosa molto legata al videogioco magari, no? a come si cresce, poi quando c'è da dare il GG si dà il GG e vediamo se fare la re o no, intanto però finché sei dentro te la giochi.
Ok, va bene, fighissimo. Niente, quindi al di fuori di StarCraft, nel mondo del videogioco, hai avuto altri innamoramenti o sei stato sempre legato a Blizzard, RTS?
Allora, Blizzard di sicuro sì, Diablo è un'altra cosina che è okay. abbastanza grinding, non a livelli da hardcore personaggi così, però ci sto dietro abbastanza. Poi Final Fantasy per diverso tempo, poi queste sono le cose principali. Ora sto giocando a Star Wars Survivor, ma quello okay. è più legato magari all'immaginario, certo. Star Wars, al di là dei singoli prodotti, perché poi sui singoli prodotti comincio a essere un po', cioè va bene Disney, ok, c'è da fare cose. Studiamocela, cioè di Mandalorian esistono, cioè esiste The Mandalorian, poi il resto magari un attimino meno, però certo. Poi così, videogiochi giocavo molto più quando ero più giovane, diciamo, okay. Ora si riesce a giocare un po' meno così, però poi è il gruppo di amici, quando ce li hai, te li ritrovi, che sono sempre quelli, ti ributti là su Discord, puoi giocare a League of Legends, a Among Us, cose del genere, partono le polemiche, ti incazzi, quindi ti diverti, perché poi è quella versione là, no, ci sono quelle meme, adesso tesoro mi voglio rilassare, e accendi un videogame del tutto difficile che ti incazzi, ma questo è rilassarti, non capiresti, cioè quella è molto vera, fa ridere perché è vera.
È proprio vera, soprattutto su StarCraft in realtà, dove
StarCraft è proprio la base. La cosa positiva di StarCraft in questo senso però è che nonostante la frustrazione o la rabbia che puoi avere perché dai la colpa al balance quando sei tu quello scarso, ok? È che proprio è uno schiaffo costante e è difficile, cioè puoi essere arrabbiato con te stesso perché non ti riescono le cose, ma c'è una trascensione della sportività a quel punto che capisci che sei te quello scarso, cioè è un certo. bagno di umiltà che una volta che fai questo scatto, poi quando esci fuori da StarCraft c'hai la fame giusta in questo senso.
Sì, sì, non ci sono scuse, sei tu.
Ti fa,
che...
sì.
Che stai sbagliando. Ma
relativizzi molto meglio.
Perché ti sei innamorato proprio di StarCraft e non di altro?
Allora, l'inizio sicuramente è legato molto sociale, perché...
Come dicevi, sì.
Sì, perché poi c'è questo fatto, nel periodo in cui ho conosciuto StarCraft, al di là della fascinazione dell'immaginario, fantascienza, è rimasto il mio sempre. Cioè, nel dubbio, quello è l'immaginario che mi piace. Guarda caso si diceva di Star Wars, quindi nel senso, sì. Non siamo tanto distanti. Era anche un modo per trovare proprio compagnia e attività, perché ero abbastanza anche, diciamo, introverso, e avere qualcosa che ti facesse comunque immaginare, fantasia, un contatto anche con sconosciuti. Io ho parlato con gente senza averla mai vista di fatto per diverso tempo, ti formava anche quello, e poi quando esci fuori hai anche un po' più di certezze per affrontare il mondo reale in un certo senso. Si parla spesso a livello esterno di mondo che estranea, che ti plagia, quando spesso e volentieri quello che ci si sente estraniati nel mondo reale e si riesce a trovare un po' di propria dimensione di sicurezza in un mondo che si dice in reale non sia, ma che invece è un'ottima palestra, quantomeno, comunque è molto più reale, ci sono sensazioni, storie, sentimenti veri. Di questo sembra sempre difficile raccontarlo a chi è esterno, ma invece questo è molto reale, e bisognerebbe avere un po' più di occhi e orecchie per vederlo. Speriamo che noi, la nostra generazione, sia in grado di trasmetterlo in questo senso alle prossime. La grande storia dell'aprire l'e-sport a chi non lo conosce, poi è questa la partita, è lunga, temo resterà generazionale, un po' come gli RTS che non tornano, però ci dobbiamo un po' provare o almeno saperlo, ecco, perché quando arriverà i momenti e arriveranno alzare la mano e dire guardate che si può fare meglio di così.
Sì. Quindi secondo te il videogioco, in questo caso StarCraft, ti ha dato tanto anche a livello umano, cioè quindi
sì,
valori,
sì,
caratteriale nella vita non digitale. Beh, diciamo,
cominci a costruire, anche se non lo sai, la tua identità, la tua personalità. Sono abbastanza determinista in questo, no? Cioè il talento c'è, sì, ma poi è un po' chi ti scopri di essere e chi vuoi essere. Sono un po' come le favole che ti raccontano da bambino, no? L'eroe giusto, e te fai la storia, e è molto immersivo il videogioco in sé. StarCraft poi, qualità eccezionale, come si diceva, della campagna, eccetera, ti racconta storie che non dico che le prendi come esempio, però un po'
anche,
ti
certo. Sì.
Le azioni, l'epicità, il sacrificio, concetti come questo, Entaro Tassadar, per dire, sì, cioè, sì, sono cose che restano. Mi ricordo ancora il video di Tassadar che prende la carrier e si tira contro unicamente. Cioè,
mamma mia.
Sono cose che ti restano, sono quelle cose che esistono, che...
È vero, sì, si costruiscono, si rimangono attaccate a tutte le costruzioni che poi creiamo della nostra...
Ci sono dettagli, io mi ricordo, cioè, dettagli proprio per gli appassionati di Final Fantasy VII, quando con Claude ricostruisci il passato che perdi la memoria e c'è, sei a casa di Tifa, il corsetto che Tifa usava per la schiena, lo rubi o no? Io mi ricordo, Misi, lo rubo, e lei ti dice, ma come? Come ti sei permesso? Cioè, io sono salito in colpa a 12 anni su una cosa del genere. E adesso sono pezzetti che ti formano, ti restano, me lo ricordo tuttora, cioè, succede.
È vero. Immagineresti una vita senza il videogioco?
È clamorosamente impossibile, direi. Cioè. Ma è come chiedere a un appassionato di pallone, ma il calcio, secondo te, se lo chiudono... Cioè, fa parte delle persone, cioè. Poi si dice tanto è un'arte, non un'arte, cioè, tutto poi può essere arte, ma in questo caso c'è tutto dentro, visivo, audio, cioè, come fai?
Beh, no, indubbiamente sono tante arti messe insieme, no, alla fine, che poi potrebbero crearne una nuova.
Se stiamo per chiudere, voglio dire una piccola cosa poi sulla community italiana. Dettaglio per ricordare, no? Ai posteri, uso sta cosa come... Nell'evento che abbiamo fatto a Milano per l'ultimo Intel Extreme Masters mondiale, dopo che Reynor ha perso con chi poi ha vinto il torneo agli ottavi di finale, quindi anche per gli spettatori con poche persone, su 100 spettatori in finale abbiamo fatto per raccogliere più di 800 euro in donazioni. 100 persone in streaming, più di 800 euro in donazioni. Questo per dire che cosa significa un gioco a cui la gente è affezionata. Al di là del nostro lavoro, che magari siamo stati bravi, la stima, eccetera. Cioè, è una conversione che non esiste in nessun altro gioco, penso, nella storia.
Quindi, è vero.
Insomma, rispetto. Per gli anziani,
certo, e speriamo, io mi auguro sempre che comunque l'attenzione per questo gioco possa crescere, perché come ci siamo detti, in realtà alla fine per 50 minuti abbiamo inevitabilmente sempre parlato di come questo gioco poi abbia in realtà avuto delle ripercussioni positive su tutto il resto, dalla crescita alle conoscenze, amicizie, lavori, quindi è una figata, secondo me. Io rimasi stregato da questa cosa dell'online da giovanissimo e tuttora sono un grande sostenitore di quanto bene possa fare questa cosa la community.
Pretore Phoenix, non c'è disonore nella sconfitta se lo spirito è indomito.
E con queste parole, secondo me, possiamo chiudere. Questa è una bellissima chiusura. Riccardo, grazie mille del tempo che mi hai dedicato. È stato super interessante. Grazie a te.